Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo terzo. La pazienza. Voi avete bisogno di pazienza, affinché facendo la volontà di Dio meritiate di conseguire la sua promessa. Dice l'Apostolo. Il Salvatore aveva detto: con la pazienza conquisterete la padronanza delle vostre anime. Dominare la propria anima è la massima aspirazione dell'uomo e il dominio dell'anima è commisurato al livello della pazienza. Ricordati spesso che il nostro Signore ci ha salvato soffrendo con costanza. È nello stesso modo che noi potremo operare la nostra salvezza, sopportando la sofferenza, le afflizioni, le ingiurie, le contraddizioni, i dispiaceri, con la maggior dolcezza che ci sarà possibile. Non limitare la tua pazienza ad un genere determinato di ingiurie o di afflizioni, ma estendila a tutte quelle che il Signore ti manderà o permetterà che tu incontri. Alcuni vogliono sopportare solo le tribolazioni che procurano onore, come per esempio essere feriti in guerra, essere prigionieri di guerra, essere maltrattati a causa della religione, diventare poveri per una lite da cui sono usciti vincitori. Io dico che costoro non amano la tribolazione, ma solo l'onore che ne deriva. Il vero paziente, ossia chi vuole servire Dio, sopporta con animo uguale le tribolazioni unite al disonore e quelle che danno onore. Se ci disprezzano, ci attaccano e ci accusano i cattivi, per un uomo di coraggio è una vera gioia. Ma se quelli che ci attaccano, ci accusano e ci maltrattano sono gente per bene, sono amici, genitori, altri parenti, allora sì che va bene. Ho una stima maggiore per la dolcezza con la quale San Carlo Borromeo sopportò a lungo gli attacchi che gli sferrava pubblicamente dal pulpito un predicatore di fama, appartenente ad un ordine rigorosissimo nell'ortodossia, che non per tutti gli altri attacchi sopportati. Le punture delle api fanno più male di quelle delle mosche. Allo stesso modo, il male che riceviamo dalla gente per bene e le opposizioni che ci fanno risultano molto più difficili da sopportare che qualunque altra. Capita abbastanza spesso che due brave persone, entrambi con la migliore intenzione di questo mondo, per divergenza di opinione, si facciano guerra senza quartiere, accanendosi uno contro l'altro. Non essere paziente solo nel momento culminante della tribolazione, ma anche in tutti gli inconvenienti, tutti i guai che si trascina dietro. Molti accetterebbero anche di avere qualche guaio a condizione di non soffrirne le conseguenze. Uno dirà: non sono dispiaciuto di essere caduto in povertà, però questo nuovo stato di cose mi impedisce di essere utile agli amici, di educare i miei figli e di vivere in modo decoroso come avrei voluto. Un altro dirà: Io non mi preoccuperei se la gente non dicesse che è colpa mia. C'è anche quello che non tiene in alcun conto le maldicenze contro di lui e le sopporterebbe volentieri se i presenti non prestassero fede al maldicente. Altri ancora accettano di provare qualche conseguenza del male, ma a loro parere tutte sono troppe. Dicono che non si impazientiscono di essere malati, ma solo perché non hanno il denaro per farsi curare. Trovano anche la scusa che in tale stato sono di peso agli altri. Io dico, Filotea, che occorre sopportare con pazienza non solo lo stato di malattia, ma anche la malattia che Dio vuole, nel luogo dove vuole, circondati dalle persone che vuole e con gli inconvenienti che vuole, e così per tutte le altre tribolazioni. Quando sarai colpita dal male, contrapponi tutti i rimedi che Dio ha messo a tua disposizione. Agire diversamente sarebbe tentare la Divina Maestà. Ma una volta fatto ciò, aspetta con fiducia totale l'effetto che Dio vorrà loro concedere. Se Dio crede bene che i rimedi vincano il male, tu lo ringrazierai con umiltà. Ma se invece crede bene di permettere che il male vinca i rimedi, benedicilo con pazienza. Io sono del parere di San Gregorio. Quando ti accusano giustamente di qualche colpa realmente commessa, umiliati molto, confessa che meriti l'accusa che è stata mossa. Se poi sei accusata ingiustamente, discolpati con calma, prova che non sei colpevole. Hai l'obbligo di rispettare la verità anche per il buon esempio al prossimo. Ma se dopo la tua sincera e onesta spiegazione dei fatti a tua discolpa, gli altri insistono nel caricare su di te la responsabilità dei fatti, non angustiarti in alcun modo, non cercare altre strade per far accettare la versione autentica dei fatti. Sai perché? Dopo che hai reso il suo alla verità, rendilo ora all'umiltà. Lamentati meno che puoi per i torti che ricevi. È un fatto certo che chi abitualmente si lamenta finisce per peccare. È colpa dell'amor proprio che ingigantisce per professione i torti subiti. Ma quello che più ti raccomando è di non andare a lamentarti con persone facili all'indignazione, a pensare male. Se proprio non puoi fare a meno di lamentarti con qualcuno, sia per riparare l'offesa, sia per calmare te stessa, rivolgiti a persone calme, piene di amore di Dio. Se non farai così, il tuo cuore, invece di ricavarne serenità, sarà spinto ad essere ancora più inquieto. E invece di toglierti la spina che ti punge appena, te la conficcherebbero più profondamente nel piede. Ci sono poi altri che, quando sono ammalati, afflitti o offesi da qualcuno, stanno bene attenti a non lamentarsi e a dimostrare troppa permalosità. A loro parere, ed è vero, ciò darebbe prova di grande debolezza, di mancanza di generosità. Ma poi, nel fondo di loro stessi, desiderano intensamente che qualcuno li compatisca e si danno da fare con mille arti a tale scopo. Vogliono che tutti sappiano che loro sono afflitti, ma anche pazienti e coraggiosi. E ti pare che quella sia pazienza? Chiamala come vuoi, ma quella è solo una finta pazienza. In fondo è solo un'abile e studiata ambizione, è vanità, ne ricavano gloria, ma non davanti a Dio. Il vero paziente non si lamenta del male e non desidera essere compatito. Ne parla con naturalezza, con sincerità, con semplicità, senza lamenti, senza rimpianti, senza esagerazioni. Se lo compatiscono, sopporta con pazienza i compatimenti, a meno che addirittura siano per mali che non ha. In tal caso, con molta umiltà, farà notare che quel male non ce l'ha. E poi si manterrà con animo sereno nella pace tra la verità e la pazienza, ammettendo sì il male, ma senza lamentele. Nelle contrarietà che ti piomberanno addosso nell'esercizio della devozione, vedrai che non mancheranno. Ricordati della parola di nostro Signore. La donna, quando partorisce, prova dolori molto forti, ma tutto dimentica alla vista del bambino, perché ha dato un uomo alla vita. Nella tua anima hai concepito il figlio più meraviglioso di questo mondo, Gesù Cristo. Prima che sia dato completamente alla luce e generato, può darsi che ti procuri ansia e sofferenza. Ma fatti animo, perché passati questi dolori, ti rimarrà la gioia senza fine di aver dato tale uomo al mondo. Per quello che ti riguarda, sarà generato totalmente solo quando l'avrai formato completamente nel tuo cuore e nelle tue azioni, con l'imitazione della sua vita. Quando sarai malata, offri i tuoi dolori, gli inconvenienti, le debolezze, per il servizio del Signore e chiedigli con insistenza di unirli a quanto Egli ha sopportato per te. Obbedisci al medico, prendi le medicine, i cibi e gli altri rimedi per amore di Dio. Ricordati del fiele che Egli ha preso per amore nostro. Desidera pure di guarire per servirlo, ma non rifiutare di essere ammalata per obbedirgli. E preparati anche alla morte, se quella a lui piacesse, per lodarlo e gioire con lui. Le api, nel periodo in cui fanno il miele, vivono e si nutrono con una sostanza molto amara. Per noi avviene lo stesso. Non potremmo mai compiere atti di grande dolcezza e pazienza, fare il miele delle buone virtù, finché non saremo capaci di mangiare il pane dell'amarezza e vivere tra le sofferenze. Il miele ricavato dai fiori di timo, una piccola erba amara, è senza confronti il migliore. Lo stesso è della virtù esercitata nell'amarezza delle tribolazioni più vili, basse, abbiette. Guarda spesso, con gli occhi interiori, Gesù Cristo crocifisso, spogliato, bestemmiato, calunniato, abbandonato, oppresso da ogni sorta di mali, tristezze e ansie, e pensa che tutte le tue sofferenze non sono in alcun modo paragonabili alle sue, né per intensità né per numero. E pensa che mai riuscirai a soffrire per Lui quello che Egli ha sofferto per te. Considera i tormenti atroci sopportati dai martiri, le sofferenze che tante persone sopportano e che sono senza confronto più penose delle tue. E poi di a te stessa: le contrarietà che mi affliggono sono consolazioni. Le mie spine sono rose a confronto di coloro che vivono in una morte continua, oppressi da croci infinitamente più gravose, e questo senza aiuti, senza consolazioni e senza alcun sollievo. Capitolo quarto. L'umiltà esteriore. Disse il profeta Eliseo ad una povera vedova: prendi tutti i vasi vuoti che hai, riempili d'olio. Per ricevere la grazia di Dio nei nostri cuori, dobbiamo vuotarli di noi stessi. Il gheppio, stridendo e fissando gli uccelli da preda, li mette in fuga per una forza misteriosa. Per questo è il preferito delle colombe, che vicino a lui si sentono sicure. Allo stesso modo, l'umiltà respinge Satana e conserva in noi le grazie e i doni dello Spirito Santo. È per questo che i santi, e in modo particolare il Re dei Santi e sua madre, onorano e amano l'umiltà più di tutte le altre virtù morali. Sono diverse le ragioni per le quali dobbiamo considerare vana la gloria che ci viene attribuita, o perché non è in noi, o anche perché, pur essendo in noi, non è nostra. O ancora perché, pur essendo in noi ed essendo nostra, non è meritata. La nobiltà della stirpe, il favore dei potenti, la popolarità, sono glorie che non hanno le radici in noi, ma o nei nostri predecessori o nella stima degli altri. C'è gente che va superba e altera perché cavalca un bel destriero, perché ha un bel pennacchio sul cappello o perché indossa vestiti meravigliosi. Non ti pare che quella gente sia un po' matta? Se proprio vogliamo parlare di gloria, spetta al cavallo, allo struzzo o al sarto. Ci vuole proprio un bel coraggio per prendere in prestito un po' di stima da un cavallo, da una piuma o da una piega dell'abito. Altri si sentono importanti e si danno delle arie per un bel paio di baffi all'insù, per una barba ben curata, per i capelli ricciuti, per le mani delicate, perché sanno danzare, giocare, cantare. Non ti pare che anche queste abbiano una rotellina fuori posto? Vorrebbero aumentare il proprio pregio, la propria reputazione, con cose frivole, insulse. Ci sono poi quelli che, per quel poco che sanno, esigono onore e rispetto dal mondo intero. Tutti dovrebbero, secondo loro, precipitarsi ad imparare qualcosa alla loro scuola. Loro si sentono maestri, la gente li considera solo dei pedanti. Ci sono anche quelli che sono convinti di essere molto belli e credono che tutti li corteggino. Tutto ciò è tremendamente vuoto, sciocco e senza senso. La gloria che proviene da valori così insignificanti deve essere ritenuta vana, sciocca, frivola. Il bene vero si conosce come il vero balsamo. La prova della genuinità del balsamo si fa distillandolo nell'acqua. Se va a fondo e rimane sommerso, è valutato finissimo e prezioso. Allo stesso modo, per sapere se un uomo è veramente saggio, sapiente, generoso, nobile, bisogna vedere se le sue doti tendono all'umiltà, alla modestia, al nascondimento. In tal caso si tratta di doti genuine, ma se galleggiano, se si mettono in mostra, sono false, e tanto maggiori saranno gli sforzi che faranno per farsi notare, tanto più sarà evidente che non sono doti autentiche. Le perle nate e cresciute all'aperto, al vento e al rumore dei tuoni, hanno soltanto l'involucro di perle, dentro sono vuote. Allo stesso modo, le virtù e le belle qualità degli uomini, nate e cresciute nell'orgoglio, nell'esaltazione di sé e nella vanità, hanno solo l'apparenza del bene, senza linfa, senza midollo, senza solidità. Gli onori, la stirpe, le dignità sono come lo zafferano, più lo calpesti, più si rinforza e rende bene. Essere belli, quando ci si tiene, perde il suo pregio. La bellezza per piacere deve essere disinvolta. La scienza ci rende ridicoli quando ci gonfia e degenera in pedanteria. Se siamo puntigliosi per la stirpe, per il rango, per i titoli, offriamo le nostre qualità all'esame sindacatore degli altri, alla loro richiesta su di noi, all'indagine, e così ci ritroveremo le nostre credute qualità svuotate e scostanti. Sì, perché l'onore che è bello quando è ricevuto in dono diventa dozzinale di nessun pregio quando è preteso, cercato e mendicato. quando il pavone fa la ruota per farsi notare, drizzando le sue belle piume. Scopre tutto il resto e fa vedere da tutte le parti ciò che ha di meno bello. I fiori sono belli quando sono piantati in terra. Una volta staccati, appassiscono. Lo stesso avviene per gli onori che danno una dolce consolazione a chi li gode da lontano, e solo leggermente, senza spenderci troppo e diventare ansioso. Ma chi ci si attacca e se ne ciba, merita di essere biasimato e ripreso. La ricerca e l'amore della virtù ci rende già un po' virtuosi. La ricerca e l'amore degli onori, invece, ci rende solo meritevoli di disprezzo e di rimprovero. Le persone serie non perdono tempo nell'inutile groviglio di gerarchie, di onori, di saluti. Hanno altro da fare. Questo è un terreno per il perditempo. Chi può avere perle non va alla ricerca di conchiglie. Coloro che tendono alla virtù non si agitano alla caccia di onori. Ognuno ha diritto di rimanere nel proprio rango senza mancare di umiltà, a condizione che ciò avvenga con naturalezza e senza contese. Mi sembra che si possa fare un paragone con quelli che tornano dal Perù, i quali, oltre all'oro e all'argento, portano con sé anche scimmie e pappagalli. Costano poco e non pesano molto per il carico della nave. Così è di coloro che tendono alla virtù senza per questo lasciare il loro rango e gli onori inerenti, a condizione che ciò non sottragga loro troppo tempo e troppa attenzione, e che sia senza aggravarsi di dubbi, di inquietudine, di dispute e di contese. Tuttavia non parlo di coloro la cui dignità è in rapporto con una carica pubblica, e nemmeno di alcune situazioni particolari nelle quali le conseguenze potrebbero incidere negativamente. In tali casi, ognuno deve rimanere al posto che gli compete con prudenza e discrezione, accompagnate sempre da carità e cortesia. Capitolo quinto. L'umiltà interiore. Tu, Filotea, mi chiedi di condurti avanti nell'umiltà. Quello che ho detto finora riguarda più il campo della saggezza che quello dell'umiltà. Quindi andiamo avanti. Molti non vogliono pensare alle grazie che Dio ha loro dato personalmente. Non ne hanno il coraggio perché temono di cadere nella vanagloria, nel vuoto compiacimento. E qui si sbagliano. San Tommaso d'Aquino dice che il mezzo per giungere all'amore di Dio è il pensiero dei suoi benefici. Meglio li conosciamo e più amiamo Dio. Direi proprio che niente può umiliarci di fronte alla misericordia di Dio quanto i suoi benefici, e niente può umiliarci di fronte alla sua giustizia quanto le nostre offese. Pensiamo a quello che Egli ha fatto per noi e a quello che noi abbiamo fatto contro di Lui. E come dobbiamo pensare ai nostri peccati più piccoli, dobbiamo pensare anche alle sue grazie più piccole. Non dobbiamo temere che il conoscere i doni che ha posto in noi ci gonfi. È sufficiente che abbiamo sempre presente questa verità. Ciò che di buono c'è in noi non viene da noi. Rifletti. I muli, animali pesanti e maleodoranti, non cessano di essere tali solo perché sono carichi di mobili preziosi o profumati appartenenti al principe. Che cosa abbiamo di buono che non ci sia stato dato? E se ci è stato dato, perché insuperbircene? È proprio il contrario. La seria riflessione sui doni ricevuti ci rende umili. La conoscenza genera la riconoscenza. Ma se poi, vedendo i doni di Dio in noi, venisse a soleticarci in qualche modo la vanità, c'è sempre pronto un rimedio infallibile. pensiamo alla nostra ingratitudine, alla nostra imperfezione, alla nostra miseria. Se pensiamo ai guai che abbiamo combinato quando Dio non era con noi, scopriremo subito che quanto di buono riusciamo ad imbastire con Lui non è nel nostro stile, non è del nostro sacco. E ne proveremo gioia sincera, perché il bene c'è, ma ne daremo il merito a Dio, perché Lui solo ne è l'autore. La Santa Vergine dice che Dio opera in lei meraviglie e lo fa solo per umiliarsi e dare gloria a Dio. La mia anima magnifica il Signore, perché ha fatto in me cose grandi. Spesso diciamo che non siamo nulla, anzi che siamo la miseria in persona, la spazzatura del mondo. Ma resteremmo molto male se ci prendessero alla lettera e se ci considerassero in pubblico secondo quanto diciamo. È proprio il contrario. Fingiamo di fuggire e di nasconderci solo perché ci inseguano e ci cerchino. Dimostriamo di voler essere gli ultimi, seduti proprio all'ultimo angolino della tavola, ma solo per passare con grande onore a capotavola. L'umiltà vera non finge di essere umile. A fatica, dice parole di umiltà. Perché è suo intendimento non solo nascondere le altre virtù, ma soprattutto vorrebbe riuscire a nascondere se stessa. Se le fosse lecito mentire o addirittura scandalizzare il prossimo, prenderebbe atteggiamenti arroganti, superbi. Per potercisi nascondere e vivere completamente ignorata e nascosta. Eccoti il mio parere, Filotea. O evitiamo di dire parole di umiltà, oppure diciamole con profonda convinzione, profondamente rispondente alle parole. Non abbassiamo gli occhi senza umiliare il cuore. Non giochiamo a fare gli ultimi se non intendiamo esserlo per davvero. Questa è la mia regola generale e non faccio alcuna eccezione. Aggiungo solo questo. La buona educazione esige qualche volta che cediamo la precedenza a persone che certamente non l'accetteranno. Questa non è doppiezza o falsa umiltà. In tal caso, l'offerta della precedenza è un segno d'onore. E poiché non c'è concesso di tributarlo a chi di dovere secondo il merito, non è cosa fatta male darne almeno un piccolo segno. Questo vale anche per alcune espressioni di onore e di rispetto che, strettamente prese, non sembrano rispecchiare la verità. Ma lo sono abbastanza se colui che le pronuncia ha seriamente l'intenzione di onorare e di dimostrare rispetto a colui cui sono indirizzate. Anche se le parole hanno un significato che va oltre la nostra intenzione, non facciamo nulla di male a servircene quando l'uso è corrente. Personalmente preferirei che le parole fossero rispondenti il più fedelmente possibile ai nostri pensieri. E questo per poter seguire sempre e dappertutto la linea della semplicità, della spontaneità affettuosa. L'uomo sinceramente umile sarebbe più contento se fosse un altro, anziché lui stesso, a dire di lui che è un miserabile, un nulla, un buono a nulla. O perlomeno, se sa che si dice, non si oppone, ma approva di cuore. Perché se è vero che ne è convinto, è naturale che sia contento di vedere condivisa la propria opinione. Molti affermano che vogliono lasciare l'orazione mentale ai perfetti, perché essi non ne sono degni. Altri protestano che non hanno il coraggio di fare spesso la comunione, perché non si sentono sufficientemente purificati. Altri ancora dicono di temere di essere causa di disonore per la devozione, se ci si impegnano, a causa della loro enorme miseria e fragilità. Altri rifuggono dal mettere i loro talenti al servizio di Dio e del prossimo, perché, dicono, conoscono la loro debolezza e potrebbero inorgoglirsi vedendosi strumenti di qualcosa di buono. temono di consumarsi facendo luce agli altri. Tutte queste preoccupazioni sono soltanto inganni, una sorta di umiltà non solo falsa, ma perversa, per mezzo della quale, con molta sottigliezza e senza dirlo, si critica l'operato di Dio, o almeno si tenta di coprire di umiltà l'orgoglio della propria opinione, della propria indole, della propria pigrizia. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.